Ave Maria, cari amici, un saluto a tutti voi. Eccoci qui insieme a Padre Serafino nel nostro programma dedicato alle catechesi e alle riflessioni spirituali. Beh, io lascio subito a Padre Serafino, diciamo, il compito di introdurre le riflessioni di questa settimana. Ecco, e ci uniamo a lui perché poi Padre Serafino, veramente con questo clima così caldo, ecco. Ci prendiamo anche un po', ecco, uno spazio di meditazione che nella giornata non manca, non dovrebbe mancare mai.
Sì, Antonio, saluto i nostri amici che ci ascoltano questo pomeriggio. Questo pomeriggio ci intratterremo sul Vangelo della domenica di ieri e così possiamo riflettere in modo più esteso su questo Vangelo e in generale sulla liturgia della parola della messa di ieri. E particolarmente vorrei partire dalla seconda lettura, che è la lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, Galati 6, 14, 18, dove si dà un insegnamento molto bello relativo alla croce del Signore, che è l'unico vanto del cristiano. E dalla croce, dall'unico vanto del cristiano, poi passiamo al Santo Vangelo secondo Luca, che è il Vangelo dell'invio dei 72 discepoli. Riflettiamo anzitutto su San Paolo ai Galati. Ricordiamo che San Paolo sta scrivendo a coloro che sono pagani, che vengono dal paganesimo e diventano cristiani. Quindi San Paolo è l'apostolo dei gentili, mentre Pietro e gli altri apostoli si dirigono per lo più verso i giudei. San Paolo quindi deve far capire ai neoconvertiti che magari i quali ancora in contatto con gli ebrei, quindi con i giudei, potevano pensare che ciò che conta è la circoncisione, ciò che conta è l'osservanza della legge di Mosè. San Paolo precisa proprio scrivendo ai Galati in questa parte della lettera che abbiamo letto nella messa, che non è la circoncisione che conta, né la non circoncisione. Non si tratta di essere circoncisi per poter essere cristiani, bisogna invece diventare nuova creatura, bisogna diventare una nuova creazione, ancora in modo più letterale. E questo perché? Perché la nostra gloria, il nostro vanto è nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Quindi, siccome il vanto è la croce, e la croce è il momento del sacrificio di Cristo, cioè della passione e della morte del Signore, che sono il momento della redenzione oggettiva, il momento in cui Gesù soffre e muore per noi per salvarci dalla morte, offrendo così se stesso in sacrificio per noi. Questa croce, questo vanto del cristiano è l'unica cosa di cui c'è bisogno. Quindi è questa croce, questo sacrificio redentivo del Signore che ci fa nuovi, che ci fa nuova creazione, ci fa essere una nuova creatura, una nuova creazione, e quindi non ci fa più ritornare indietro, non ci fa più guardare indietro alla circoncisione. E questo fatto della croce del Signore, quindi possiamo dire del sacrificio redentivo di Gesù, che si colloca al centro dell'essere nuova creatura, questo fatto è vissuto poi da San Paolo intimamente, spiritualmente. Infatti San Paolo dice queste cose non soltanto perché le insegna in quanto le ha ricevute dal Signore, come sappiamo, da una particolare rivelazione del Signore, essendo lui stesso aggregato ai dodici, non essendo uno dei dodici, ma per un mistero della grazia, di una predilezione particolare, il Signore Gesù Cristo lo aggrega ai dodici apostoli, lo fa diventare apostolo e gli comunica in modo personale la conoscenza che gli altri apostoli invece hanno ricevuto vivendo a stretto contatto con Gesù. Quello che San Paolo insegna qui, soprattutto in questa pericope, in questa parte della lettera ai Galati, è qualcosa che lui sta vivendo, qualcosa che lui sperimenta. Quindi quando parla della croce, che è l'essere nuova creatura, questa croce è l'esperienza poi della sua vita. Sappiamo dalla lettera ai Corinzi, dalla seconda lettera ai Corinzi, quanto San Paolo ha sofferto per il Vangelo, quanto ha dovuto soffrire per rimanere fedele a quella missione che il Signore gli ha dato, la missione di essere un apostolo del Vangelo. Ebbene, questa croce che lui annuncia, nella quale c'è il vanto del cristiano, è qualcosa che San Paolo sta sperimentando. Infatti, dice ai Galati: d'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi perché io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. Qui bisogna intendere normalmente che si tratta di stigmate interiori, stigmate invisibili, però di vere stigmate, di veri segni della passione di Gesù. Segni nel senso ancora più generale, generico, cioè di partecipazione intima di San Paolo alla passione e morte del Signore e quindi al sacrificio redentivo di Gesù. Allora, in questa breve parte della lettera che abbiamo letto, che abbiamo proclamato, abbiamo un insegnamento molto, molto, molto bello, molto profondo e anche abbastanza esaustivo, perché abbiamo l'insegnamento relativo alla croce del Signore nostro Gesù Cristo, nella quale c'è il vanto del cristiano perché è il momento culminante della vita di Gesù, della nostra redenzione che ci fa essere nuove creature, una nuova cosa, una nuova creazione. Quindi è nella croce che ci gloriamo, è della croce che abbiamo bisogno per essere salvati, per diventare una nuova creazione. E quindi questa croce poi non è soltanto diciamo un insegnamento che possiamo, anche questa catechesi, non è soltanto qualcosa che dobbiamo dire per insegnare, per spiegare, ma l'insegnamento cristiano deve diventare la nostra vita, deve diventare quello che noi crediamo e quello che noi viviamo. Quello che crediamo lo viviamo, quello che viviamo è ciò che crediamo. C'è questa profonda relazione tra fede e vita, vita e fede. Quindi questa croce, che è il vanto per mezzo della quale il Signore ha redento il mondo, ha redento me, ha redento San Paolo, ha redento ciascuno di noi, questa croce diventa ciò che noi viviamo perché con San Paolo ognuno dovrebbe poter esclamare: porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. Adesso soffermiamoci ancora su questo insegnamento così bello che abbiamo nella lettera ai Galati e vediamolo alla luce di un insegnamento di Sant'Agostino, uno dei discorsi di Sant'Agostino di Ippona, in cui Sant'Agostino spiega che uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Facendo riferimento proprio a questo mistero di cui San Paolo parla ai Galati, il mistero della croce nella quale ci vantiamo, per mezzo della quale il mondo è stato crocifisso, cioè nella croce del Signore che ormai per mezzo di questa croce noi non apparteniamo più al mondo, non siamo più del mondo, ma siamo di Dio, apparteniamo a Dio, viviamo ancora nel mondo, ma non abbiamo più quelle preoccupazioni dei mondani che sono preoccupazioni meramente orizzontali, persone che si occupano di questa vita, che si preoccupano delle cose di questa vita, ma senza più guardare, senza guardare a Dio, senza guardare oltre. La croce invece è la crocifissione del mondo con le sue vanità, con questa possibilità di guardare soltanto alle cose di questa vita e quindi la morte al mondo per rinascere a Dio. Quindi si tratta dell'importanza del sacrificio, di un essere crocifissi al mondo e rinascere per Dio. Questa Diciamo, questa è la logica del cristiano, è la logica della croce di cui se ne vanta San Paolo, di cui deve vantarsene ogni cristiano, questa è la logica della vita cristiana, una logica purtroppo che abbiamo smarrito e quindi, per esempio, facciamo molto presto oggigiorno a dire, ad abbandonare addirittura anche il linguaggio. Questo linguaggio che ho appena usato, per esempio, il cristiano è stato crocifisso al mondo, come dice San Paolo, il cristiano non è più del mondo, pur essendo nel mondo, con un linguaggio nuovo, un linguaggio che sembra più orecchiabile, noi preferiamo invece dire che dobbiamo stare nel mondo, dobbiamo essere del mondo, anche se vogliamo intendere che non dobbiamo separarci dal mondo, e mi riferisco ai cristiani laici, ai fedeli che vivono nel mondo, pur dicendo che sì, dobbiamo accogliere l'insegnamento di San Paolo, però preferiamo cambiare il linguaggio, perché il linguaggio paolino e il linguaggio della lettera, magari ai Galati, è un linguaggio troppo, troppo forte, un linguaggio che un po' ci spaventa, che spaventerebbe anche il mondo, quello che è ciò che pensiamo noi. Se diciamo quello che dice San Paolo, magari spaventiamo il mondo. Allora, per non spaventare il mondo, per farci vedere amici del mondo, persone che dialogano con il mondo, parola molto frequente oggi, e allora dobbiamo anche dire quello che dice San Paolo, ma in modo nuovo. E per esempio questo per mezzo della quale, per mezzo della croce, il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo non esiste più nella sua natura mondana, intramondana, il mondo ormai perché crocifisso è per me soltanto la via che mi porta a Cristo. Questo è un linguaggio ostico oggigiorno, perché citando qualcuno citerebbe subito il Vaticano II e ci direbbe: no, guarda, il Concilio Vaticano II in Gaudium et Spes ha insegnato l'autonomia delle realtà temporali e quindi una loro consistenza in sé autonoma rispetto alla Chiesa, rispetto alla fede, eccetera. Un'autonomia sicuramente che non è autonomia dal Creatore, perché altrimenti non esisterebbe neppure il mondo, però ci fa piacere sottolineare questa autonomia delle realtà temporali e quindi questa consistenza delle cose in sé indipendentemente dalla fede. Quindi dire che io sono stato crocifisso al mondo e che il mondo per me è crocifisso in Cristo. Questo è un linguaggio che ci spaventa, un linguaggio che facilmente spaventa il mondo a nostro giudizio, e quindi preferiamo usare un linguaggio più moderno, un linguaggio più adatto alle cose del momento, alle cose del mondo. Abbiamo perso quindi questo concetto fondamentale, che è il concetto di sacrificio, perché se viene meno il concetto di sacrificio, viene meno il motivo per il quale il linguaggio paolino è un linguaggio ancora possibile, è un linguaggio che si addice alla nostra vita cristiana, un linguaggio che caratterizza la nostra vita cristiana. Quindi dobbiamo rispolverare un po' questa dottrina così importante del sacrificio per mezzo del quale il mondo in Cristo è stato crocifisso. E facciamolo un po' con Sant'Agostino, citando questo grande santo vescovo, e vediamo che cosa ci insegna a questo proposito. Cito una parte di questo discorso, che è il discorso 19 di Sant'Agostino, ed è un commento al Salmo 50, uno spirito contrito e sacrificio a Dio. Dice così Sant'Agostino: Davide ha confessato, riconosco la mia colpa. Se io riconosco, tu dunque perdona. Non presumiamo affatto di essere perfetti e che la nostra vita sia senza peccato. Sia adatta alla condotta quella lode che non dimentichi la necessità del perdono. Gli uomini privi di speranza quantomeno badano ai propri peccati, tanto più si occupano di quelli altrui. Infatti cercano non che cosa correggere, ma che cosa biasimare? E siccome non possono scusare se stessi, sono pronti ad accusare gli altri. Non è questa la maniera di pregare, di implorare perdono da Dio, insegnataci dal salmista, quando ha esclamato: riconosco la mia colpa e il mio peccato, mi sta sempre dinanzi. E poi Sant'Agostino si chiede: vuoi riconciliarti con Dio? E continua così: comprendi ciò che fai con te stesso, perché Dio si riconcili con te. Poni attenzione a quello che si legge nello stesso salmo. Non gradisci il sacrificio, e se offro olocausti non li accetti. Dunque resterai senza sacrificio? Non avrai nulla da offrire? Con nessuna offerta potrai placare Dio? Che cosa hai detto? Non gradisci il sacrificio, e se offro olocausti non li accetti. Prosegui, ascolta e prega. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato Dio tu non disprezzi. Dopo aver rigettato ciò che offrivi, hai trovato che cosa offrire. Infatti presso gli antichi offrivi vittime del gregge e venivano denominate sacrifici. Non gradisci il sacrificio. Non accetti più quei sacrifici passati perché cerchi un sacrificio. Dice il salmista: se offro olocausti non li accetti. Perciò dal momento che non gradisci gli olocausti, rimarrai senza sacrificio, non sia mai. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio tu non disprezzi. Hai la materia per sacrificare. Non andare in cerca del gregge, non preparare imbarcazioni per recarti nelle più lontane regioni, da dove portare profumi, cerca nel tuo cuore ciò che è gradito a Dio. Bisogna spezzare minutamente il cuore. Temi che perisca perché frantumato? Sulla bocca del salmista tu trovi questa espressione: crea in me, o Dio, un cuore puro. Quindi deve essere distrutto il cuore impuro perché sia creato quello puro. Quando pecchiamo dobbiamo provare dispiacere di noi stessi perché i peccati dispiacciono a Dio. E poiché constatiamo che non siamo senza peccato, almeno in questo cerchiamo di essere simili a Dio. Nel dispiacerci di ciò che dispiace a Dio, in certo qual modo si è unito alla volontà di Dio, poiché dispiace a te ciò che il tuo creatore odia. Fine della citazione di questo bel discorso di Sant'Agostino. Discorso, vi dicevo, numero 19, in cui Sant'Agostino commenta il Salmo 50. Che cosa ci insegna il grande santo di Ippona? Ci insegna che il concetto di sacrificio è validissimo, è importantissimo. Non gradisci olocausti, non gradisci il sacrificio, se offro olocausti non li accetti, del Salmo 50, non significa rinunciare al sacrificio per sé, ma significa rinunciare ai sacrifici antichi, ai sacrifici rituali di animali che venivano offerti nell'antica alleanza. Quei sacrifici erano voluti da Dio, ma soltanto come preparazione di un'offerta più importante, più perfetta, che avrebbe posto fine a tutti quei sacrifici antichi. E questa offerta è l'offerta di nostro Signore Gesù Cristo sulla croce, il quale diventa lui il vero agnello che toglie i peccati del mondo. Quindi, qui dobbiamo fare molta attenzione, cari amici, perché con una interpretazione un po' facilona, molti buttano a mare il bambino con l'acqua sporca, come si suol dire. Cioè, dicendo il salmista, ma anche poi il profeta, per esempio il profeta Osea, non gradisci i sacrifici, ma è ciò che vuoi la misericordia, non vuoi più il sacrificio, non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti, in questo caso del Salmo 50. A giudizio di alcuni significherebbe che il sacrificio non è più gradito a Dio. Quello che dobbiamo fare invece è accogliere il mistero della risurrezione di Gesù e quindi mettere da parte tutto l'apparato, diciamo, sacrificale, con questo anche anche il concetto di croce, il concetto di essere crocifissi al mondo, il concetto del mondo che è stato crocifisso nella croce di Cristo, nella morte di Cristo in croce. Tutta questa teologia, questa spiritualità dovrebbe essere consegnata ormai al passato. Perché? Perché appunto avremmo scoperto dopo il Concilio Vaticano II che il Signore non vuole più i sacrifici. Ma non è questo quello che ci dice il salmista. E questo ci insegna Sant'Agostino. Questo non significa che dobbiamo rinunciare al sacrificio, dobbiamo rinunciare a quei sacrifici, ma non al sacrificio. E qual è il sacrificio che Dio accetta? Non sono più quegli olocausti, ma accetta uno spirito contrito, che è sacrificio a Dio. Lo spirito contrito è il cuore spezzato, ci ha detto Sant'Agostino. È il cuore che viene offerto in sacrificio, che viene trasformato. Spezzato è sinonimo di trasformato, un cuore che rinuncia al peccato e che rinasce per mezzo della grazia, cioè un cuore, in altre parole, che viene crocifisso e quindi muore. Muore al mondo, muore a se stesso, muore al peccato e rinasce come cuore nuovo, rinasce come cuore risorto, come cuore della grazia, cuore nel quale è presente la grazia. Tutto ciò si realizza in modo perfettissimo in nostro Signore Gesù Cristo. Infatti il suo sacrificio di redenzione è il sacrificio del cuore nuovo. Vi darò un cuore nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e metterò dentro di voi un cuore di carne, un cuore che batte, un cuore che sa amare. Tutto questo si realizza quando? Quando il cuore di Gesù viene trapassato dalla lancia, viene spezzato, per così dire, nella sua passione e morte, e quindi è il cuore che ormai. Il cuore nuovo di Gesù è il suo cuore sacerdotale che ha offerto se stesso per la nostra salvezza. È il cuore frantumato, diciamo così, spezzato nel crogiuolo della sua passione, purificato. Chiaramente Gesù non ha bisogno di purificazione come noi che siamo peccatori, ma quella purificazione è la trasformazione del cuore umano di Gesù in un cuore che adesso sa compatire perché ha patito lui stesso, ha sperimentato il dolore e quindi ha offerto quel dolore, quella passione per i nostri peccati. Il cuore di Gesù è spezzato, il corpo di Gesù è spezzato perché è un corpo dato in sacrificio. Ecco il mistero del sacrificio. Il nostro corpo, il nostro cuore deve essere spezzato come quello di Gesù. Cioè, nel sacrificio di Gesù impariamo ad offrire anche noi in sacrificio. Nel sacrificio di Gesù impariamo che cos'è il sacrificio del cristiano. Impariamo non a rigettare l'idea del sacrificio, ma impariamo a capire che cos'è il sacrificio. Impariamo a capire l'importanza del sacrificio. Impariamo a vedere la necessità del sacrificio per essere cristiani, perché se non c'è trasformazione, se non c'è crocifissione con Cristo e morte al mondo per rinascere con Cristo, non c'è vita cristiana. Siamo ancora uomini pagani. Siamo uomini che vivono come tutti gli altri. Siamo uomini che si dicono cristiani, ma che in effetti non lo sono. Quindi vedete, se non c'è la trasformazione del cuore, se non c'è questo spezzare il cuore, non si diventa cristiani. Per cui questo è il sacrificio che il Signore vuole, il cuore puro, il cuore della nuova alleanza, il cuore di Gesù. E accanto al cuore di Gesù c'è il cuore immacolato di Maria, un cuore purissimo, un cuore immacolato. Il cristiano è colui che rinasce per mezzo della redenzione di Gesù e riceve questo cuore nuovo, il cuore di Gesù e di Maria. E così vive la vita cristiana. Pertanto, dobbiamo fare attenzione e quindi riscoprire la necessità del sacrificio e vedere anche l'importanza del linguaggio paolino, che poi è il linguaggio della tradizione cristiana, come un linguaggio che è valido ancora oggi, perché l'autonomia delle cose temporali non significa separare le cose da Dio, separare il mondo da Dio, quindi essere nel mondo va bene, è una cosa importante, e poi nel mondo impariamo a fare qualcosa, impariamo a credere, impariamo a fare un'azione buona. No, non possiamo separare il mondo da Dio, non possiamo separare la fede dall'essere nel mondo pur non essendo più del mondo, perché se separiamo appunto la fede dal mondo, dicendo che dobbiamo essere del mondo, ma poi rispettare le cose del mondo e cambiare il nostro modo di vedere il mondo, eccetera, eccetera, se diciamo questo, difatti abbiamo accantonato il mistero della croce di Gesù, quella croce che ha crocifisso il mondo. Allora, mi avvio verso la conclusione per vedere anche il collegamento con il Vangelo. Mi sono soffermato di più su questo concetto di sacrificio perché mi sembra un concetto chiave e anche un po', diciamo, andato in oblio. Ne abbiamo parlato altre volte e questo è il motivo, diciamo. A mio giudizio è qui che si vede un punto molto molto debole dell'attuale modo di vedere il ruolo del cristiano nel mondo e il rapporto del cristiano che vive nel mondo rispetto alla fede, rispetto all'intera tradizione della Chiesa che ci ha insegnato con questo linguaggio paolino, che è anche un linguaggio forte, ma ci ha insegnato ad essere crocifissi al mondo. Infine dico solo questo per poi vedere anche la bellezza del Vangelo alla luce di questo insegnamento paolino e di Sant'Agostino. Questo insegnamento è importante anche per capire una cosa che è andata in oblio, purtroppo, ed è la regalità sociale di Cristo. Oggi tanti avrebbero molta difficoltà ad accettare questo concetto, che è un concetto molto bello, cioè Cristo come re, perché appunto Cristo è il re, ma una regalità che deve essere riconosciuta da tutti, una regalità che deve essere anche politica, deve essere sociale, deve essere pubblica, deve essere manifesta. Quindi, in altre parole, significa che un Parlamento dovrebbe riconoscere Cristo come re, dovrebbe manifestare pubblicamente la sua fede in Cristo re. Qui subito qualcuno si strapperebbe le vesti, no, la politica è laica, la politica deve discutere delle cose del mondo senza che la fede si intrometta nella politica. Cristo sì, però Cristo è una cosa di fede. La vita sociale, i migranti, i problemi sono un'altra cosa. E quindi davanti ai problemi, davanti alle cose sociali, davanti ai migranti, dobbiamo avere una visione politica, una visione sociale, inclusiva, in cui tutti possono appunto dire la loro opinione, e la fede è un'altra cosa. Questa dicotomia, questa separazione, tra Cristo e la vita viene proprio da questo scorretto approccio al concetto di autonomia delle cose temporali e in definitiva alla rinuncia al concetto di sacrificio. Se invece torniamo alla verità di ciò che è il sacrificio e alla verità delle scritture che ci insegnano che cos'è il vero sacrificio, allora ritorniamo al vero concetto di redenzione, alla regalità di Gesù, che è una regalità universale, è una regalità che comprende tutte le cose. Tutti devono essere sottomessi a Cristo, anche le cose sociali, anche le cose politiche, anche le cose economiche. Nulla, nulla sfugge al potere regale di Cristo. Se qualcosa sfuggisse al potere regale di Cristo, allora avremmo, diciamo, concluderemmo dicendo che Cristo non è Dio, Cristo non è il Creatore, Cristo non è più il Signore, l'unico Signore. Bene, detto questo, allora il Vangelo dei 72 che vengono mandati ad annunciare la parola di Gesù, acquista anche una luce nuova. Perché? Perché Gesù convoca i 72, ne designa set altri 72, e l'invia a due a due. L'invia perché lo precedessero, perché portassero la sua parola e così perché convertissero le persone, perché portassero l'annuncio del regno di Dio a tutte le persone. L'invio quindi è un invio missionario e l'invio missionario non è un invio sociale. Gesù non dice andate e portate con voi 100 chili di pane perché a tutti i bisognosi che troverete lungo il cammino darete un pane da mangiare. Gesù ha anche moltiplicato i pani, ma sempre per un bisogno temporale, fisico delle persone, ma soprattutto in vista dell'Eucaristia. Il miracolo della moltiplicazione dei pani ha sempre un significato anche eucaristico. Quindi Gesù manda i suoi discepoli in missione e la missione è una missione teologica, è annunciare Dio, è annunciare il regno di Dio che è in mezzo a voi, cioè annunciare che Cristo è Dio che regna in mezzo a voi. Aprite il vostro cuore ad accogliere il regno di Dio. Che cos'è questo regno di Dio? È la regalità di Cristo di cui vi ho parlato poc'anzi. È dire che Dio è Signore. Il regno di Dio è dire che Dio regna. Che Dio è il Signore che regna in mezzo a noi. E come regna Dio in mezzo a noi? Regna in Cristo, perché Dio si è fatto uomo. Quindi il regno di Dio è il regno di Cristo che è presente. E gli apostoli, i discepoli in questo caso, devono annunciare questo regno, devono far presente che Dio regna in Cristo. E quindi capite che gli apostoli, i discepoli, i 72 poi, che vengono mandati, devono insegnare a tutti che bisogna rinascere, che bisogna diventare discepoli del Vangelo, discepoli del Cristo. E questo sarà il comando finale di Gesù, prima di ascendere al Padre, di ritornare al Padre, andate in tutto il mondo, battezzate ogni creatura, predicate il Vangelo, battezzate chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Quindi i discepoli sono chiamati proprio ad evangelizzare, cioè a portare nel mondo questo annuncio della croce che fa rinascere, che crocifigge per spezzare il cuore delle persone, così far sì che le persone che vogliono essere salvate abbiano un cuore nuovo, il cuore di Gesù, il cuore della nuova alleanza, un cuore puro, che è l'offerta dell'unico vero sacrificio in Cristo. Bene, cari amici, allora a questo punto mi fermo e passo la parola ad Antonio.
Grazie anche Padre Serafino e vorrei leggerti due domande che sono arrivate da parte dei nostri ascoltatori, magari anche un po' prima dello stacco musicale. Ci scrive una nostra ascoltatrice, da Foggia, Anna Lucia. Dice: Salve, vorrei fare una domanda a Padre Serafino. Padre, come consiglierebbe una mamma di famiglia che lavora e deve stare in mezzo al mondo e alle persone e le cose mondane, di essere nel mondo ma non del mondo? E come posso insegnare questo ai miei figli che a scuola purtroppo vedono e sentono di tutto e di più?
Sì, Anna Lucia, una domanda molto bella, molto importante. Come essere nel mondo ma senza essere del mondo e quindi come insegnarlo ai suoi figli? Dobbiamo sforzarci con l'aiuto della grazia, con l'aiuto della preghiera di essere sempre più di Cristo. Quindi essere nel mondo significa vivere nel mondo, partecipare alle gioie e ai dolori, alle esperienze del mondo, ma senza diventare membri del mondo, persone che vivono per il mondo. Noi non viviamo per il mondo, viviamo per Dio. Quindi, pur essendo in questa società, non siamo al di fuori, non siamo alieni, non siamo persone che che vivono con la testa in cielo e non hanno più i piedi sulla terra. No, viviamo con la testa, con il cuore in cielo e con i piedi sempre per terra. E quindi significa diventare sempre più di Cristo in modo da imparare giorno per giorno ad essere non più del mondo, nel senso che non viviamo più secondo la logica del mondo, ma viviamo secondo la logica di Cristo. Come insegnarlo ai figli questo? È una cosa difficile perché la mentalità del mondo è così coinvolgente in tutte le sue sfaccettature che sembra che non dia spazio a qualcosa che non sia la mentalità del mondo. Quindi la mentalità del mondo, soprattutto quella di oggi, è una mentalità così anticristica, anticristiana, che diventa una sfida. Far sì che i bambini, i ragazzi a scuola vivano da cristiani e non siano trascinati dalle ideologie che vengono insegnate, ma rimangano fedeli alla verità di ciò che è l'uomo, di ciò che è la persona umana, creata da Dio, ad immagine e somiglianza di Dio, questa è una cosa molto difficile. Sembra che non sia così, sembra che. Anche perché ci insegnano ripetutamente lavando il cervello dei bambini, dei ragazzi, che Dio non esiste, che l'uomo deriva dalle scimmie, che l'uomo si è fatto da sé, che l'uomo è il prodotto di un'evoluzione più perfetta, eccetera, eccetera. Quindi alla fine tutto è nelle nostre mani, facciamo della vita quello che vogliamo. E no. Però credo che se è difficile da una parte, dall'altra è anche molto bello. È una sfida molto grande, ma anche molto bello ridare speranza a questo mondo ormai vecchio, ormai invecchiato. La cosa che più è triste è vedere sul volto di tanti bambini adolescenti, ragazzi adolescenti, già le rughe della vecchiaia. Sono ragazzi che hanno sperimentato ormai quasi tutto e sono così stanchi della vita. Adolescenti che non sanno più cosa farsene di questa vita. E prima della pausa parlavamo con Antonio di questa eutanasia ormai diventata una cosa tipo un viaggio di nozze, una vacanza che uno va a fare in Svizzera perché lì si può morire e quindi decide poi di andare lì e terminare la sua esistenza, terminare la sua vita. In tutto ciò, in tutto questo, vediamo una grande tristezza. Una grande tristezza perché Dio non c'è. E allora noi cristiani, che siamo l'anima del mondo, come direbbe la lettera a Diognetu, uno dei primi scritti cristiani, il cristiano è per il mondo ciò che l'anima è per il corpo. Noi cristiani che siamo nel mondo e siamo l'anima di questo mondo, diamo l'anima a questo mondo, diamo speranza a questo mondo. Quindi vediamo questa nostra missione, la missione dei genitori, come una missione di grande speranza per ridare vita ad un mondo ormai morto, ormai decrepito, che non ha più speranza. Noi invece abbiamo una grande speranza che dobbiamo annunciare a tutti. Sì.
Padre Serafino, volevo accodare ancora, rimandando un attimo lo stacco musicale, una domanda che ci perviene da Luigi da Cassino, che te leggo testualmente. Ave Maria, posso chiedere qualcosa al Padre Serafino? Naturalmente sì. Un sacerdote una volta ha citato una frase di San José María Escrivá, nella quale dice che dobbiamo essere contemplativi in mezzo al mondo. Questa frase mi ha sempre colpito perché pensavo che la contemplazione fosse soltanto per i monaci e le monache. Ma come può un laico che lavora arrivare alla contemplazione? E che cosa vuol dire essere contemplativi in mezzo al mondo?
Sì, Luigi, è una frase molto bella, contemplativi in mezzo al mondo. La contemplazione è per tutti, non solo per i religiosi, non solo per i monaci che vivono in clausura o per le monache che vivono in clausura e per i monaci che fanno una vita più di silenzio e riservata, ma la contemplazione è lo sviluppo naturale, per così dire, della vita spirituale. Se uno vive la vita di preghiera in modo fedele e si impegna a fare bene la preghiera vocale, la preghiera che uno dice con le sue labbra, prega senza, cercando di non distrarsi, di essere concentrato, e così passa poi facilmente alla meditazione, alla preghiera mentale, cioè la preghiera con cui io non solo dico qualcosa, ma penso a ciò che dico, rifletto su ciò che dico e dico qualcosa non soltanto per dire delle cose, ma per parlare con Gesù, per avere un dialogo d'amore con Gesù. Questa è la meditazione, avere un dialogo con Gesù cuore a cuore. Se sono fedele a questa preghiera e la faccio giorno dopo giorno, la preghiera con l'aiuto della grazia mi fa arrivare anche alla contemplazione. Contemplazione che è uno stato permanente, diciamo così, ma non sempre. È anche uno stato che è anche una particolare grazia che possiamo ricevere di essere completamente fissi con lo sguardo, con il cuore sulle cose di Dio e rapiti. Senza più bisogno di ragionare, senza più bisogno anche di liberarsi dalle distrazioni come zanzare che ci gironzolano intorno, eccetera, eccetera, perché siamo ormai così immersi, così allenati in questa preghiera che veniamo rapiti dalle cose di Dio. Questo significa essere contemplativi, avere lo sguardo sulle cose di Dio, essere catturati dalle cose di Dio. Una dimensione della preghiera che è una dimensione mistica, ma anche un dono che il Signore può fare a chiunque, per mezzo della sua grazia, anche nel pieno delle attività, in questo mondo. Dobbiamo essere fedeli alla preghiera ogni giorno, soprattutto alla meditazione, e così impareremo anche cosa significa essere contemplativi vivendo nel mondo. Sì.
Fino. Allora, a questo punto noi ci allontaniamo per qualche minuto dai nostri radioascoltatori, dalla regia verrà messo un piccolo stacco musicale, al termine del quale naturalmente torneremo in diretta e quindi tutti coloro che faranno le loro domande noi le potremo leggere a Padre Serafino. A risentirci fra qualche minuto. Ave Maria.
Thank you.
cari amici, siamo di nuovo tornati in diretta. Abbiamo seguito Padre Serafino che ci ha illustrato molto bene che cosa si intende nella lettura nella seconda lettura dei Galati, no? Che abbiamo sentito nella messa di ieri, e questo sacrificio che va al di là degli antichi sacrifici, no? Cioè praticamente, se ho capito bene, e questo lo chiedo a Padre Serafino, non c'è un'abolizione del sacrificio, anche se oggi c'è questa tendenza, no? Cioè può apparire duro, Padre Serafino, anche il discorso di dover partecipare al sacrificio di Cristo, no? La logica di questo mondo, il fatto di dover, noi che abbiamo il dovere anche di riparare, non spetta soltanto al nostro Signore Gesù Cristo. Ricordo una frase del Cardinale Biffi che diceva, no, quando San Paolo si chiede, io offro quello che manca al sacrificio di Cristo, lui rispondeva, ma che cos'è che manca al sacrificio di Cristo? E rispondeva così, manco io, cioè manca la mia persona. Ecco, Padre Serafino, quindi torniamo un po' su questo punto, no? Apparentemente nella visione, tra virgolette, moderna, no? Post-conciliare, il cristiano quasi quasi sembra affrancato, no? Cioè, diciamo, estraneo al sacrificio di Cristo. Invece tu hai detto una cosa invece ben precisa, che è stato abolito il vecchio tipo di sacrificio, ma non che sia stato abolito una forma oblativa, insomma, no, da parte nostra.
Sì, questo è il concetto centrale, e poi è riassunto dalla lettera agli Ebrei, che è lo scritto del Nuovo Testamento in cui c'è una lettura di tutto ciò che accade e accaduto nell'antica alleanza in termini di sacrificio, di culto, di sacerdozio alla luce di Cristo, in cui si manifesta, si fa vedere chiaramente che i sacrifici non potevano salvare l'uomo, quei sacrifici antichi, perché erano sacrifici umani, di animali, e quei sacrifici non raggiungevano la coscienza e quindi non cambiavano l'uomo. Così pure come l'osservanza della Torah è una osservanza ancora esteriore che non raggiunge il cuore. Ecco perché l'insegnamento di Gesù nel Vangelo sarà un insegnamento completamente differente. Non è ciò che entra nell'uomo che lo contamina, non è l'osservanza esteriore della legge circa la purità legale che fa l'uomo santo, ma ciò che esce dall'uomo che contamina l'uomo. Quindi è ciò che esce dal cuore dell'uomo che contamina l'uomo, e pertanto bisogna guarire il cuore dell'uomo, bisogna guarire questo centro interiore dell'uomo che è un centro spirituale. Dobbiamo avere un cuore nuovo, dobbiamo avere il cuore della nuova alleanza, e questo cuore è il cuore di Gesù. Bene, questo cuore Gesù lo ha, il cuore nuovo di Gesù diventa nuovo, diventa cuore nella sua passione e morte. Ebrei legge questo insegnamento proprio alla luce della passione e morte, quando dice: nei giorni della sua carne il figlio dell'uomo offrì preghiere e suppliche a chi poteva guarirlo, a chi poteva salvarlo dalla morte, e invece con forti suppliche e grida lui ha ottenuto per tutti noi, con il suo sacrificio, con il sacrificio di sé, la redenzione, una redenzione eterna, la redenzione dell'umanità. Quindi è proprio qui il punto. Il cristianesimo e Gesù stesso non hanno rinunciato, non rinunciano al sacrificio, ma rinunciano al sacrificio rituale, secondo il rito della legge antica. Il sacrificio nuovo è il sacrificio dell'agnello di Dio che apre ad una logica nuova, la logica del sacrificio di sé, un sacrificio non più di un animale, ma un sacrificio personale, di una persona che offre se stesso a Dio, come ha fatto Gesù, per la santificazione, per la trasformazione di sé in modo da diventare, come dice San Paolo, una creatura nuova. Ecco, il sacrificio non è cancellato, non è abolito, ma ciò che è abolito è il sacrificio così come inteso prima. Dobbiamo capire invece il sacrificio nuovo vedendo, capendo che cos'è la passione di Gesù, che cos'è la passione e morte di Gesù. Sì.
Ecco, Padre Serafino, una nostra ascoltatrice Daniela ti chiede, dice, Ave Maria, il padre ha parlato della meditazione, ma vorrei chiedere più particolari su come si fa la meditazione. C'è un metodo migliore? C'è bisogno di un libro o di qualcosa?
Daniela, sì, la meditazione è una cosa essenzialissima nella vita cristiana. Che cos'è la meditazione anzitutto? Ce lo dice la grande santa della preghiera, la maestra della preghiera, che è Santa Teresa d'Avila, la quale ha scritto ciò che lei ha sperimentato, la sua esperienza mistica. Ed è proprio lei che dice che finché un'anima non passa dalla preghiera vocale alla preghiera mentale non farà nessun progresso nella vita spirituale. Quindi, e questo è fondamentalissimo ed importante da capire, il progresso nella vita cristiana inizia quando passiamo, mediante l'aiuto della grazia, dalla preghiera fatta di parole, da ciò che io dico, alla preghiera fatta invece di riflessione, alla preghiera che diventa interiore, che diventa, come dice Santa Teresa d'Avila, questa è la meditazione, una conversazione cuore a cuore con Gesù. È una preghiera fatta, è un dialogo che si instaura tra l'anima e Gesù, tra il mio cuore e il cuore di Gesù. Quindi è entrare nel cuore di Gesù, una preghiera interiore, fatta non con le labbra, ma fatta con la mente, fatta con il cuore, fatta con l'anima. Qual è il metodo migliore per fare la meditazione? Ci sono diversi metodi. C'è il metodo che segue l'insegnamento della scuola carmelitana, c'è il metodo che segue l'insegnamento della scuola francescana, che poi diciamo, si incontrano in diversi punti, anche perché uno dei padri spirituali di Santa Teresa d'Avila è stato San Pietro d'Alcantara, un grande santo francescano della Riforma francescana, che ha indirizzato Santa Teresa proprio nella comprensione della centralità di Cristo nella preghiera e dell'umanità di Cristo per poter pregare, per poter sperimentare diciamo, l'incarnazione della mia preghiera. Quando prego, io prego il Signore, prego, mi unisco a Lui, mi unisco alla sua natura umana, mi unisco al suo cuore perché Gesù si è incarnato e mediante la sua natura umana entro a far parte, entro e posso raggiungere anche la sua natura divina, partecipo della sua natura divina. Bene, ci sono diversi metodi, ma quello che è importante capire è l'essenziale. Come si fa la meditazione? La si fa in modo semplice: si può prendere un libro, si inizia a leggere, poi la meditazione inizia quando smetto di leggere o quando smetto di ascoltare qualcosa e inizio a far uso della mia intelligenza, della mia riflessione. È una preghiera che inizia con l'intelletto che deve scrutare. Deve penetrare il mistero. Non è soltanto una cosa intellettuale. L'intelletto è la mia anima che entra nel mistero che sto meditando, su cui sto meditando. Per esempio, sto meditando sulla passione di Gesù. Vi entro con la mia intelligenza. Voglio capire, il grande amore che Gesù ha avuto per me quando si è sottomesso a quella passione così dolorosa. E quindi inizio a pensare che cosa ha fatto Gesù durante la sua passione. Penso, ma poi dal pensare devo passare al cuore, devo passare alla conversazione. Devo iniziare ad avere una conversazione con Gesù. Gesù, hai sofferto tanto per me, perché l'hai fatto? Perché mi ami. E allora anch'io voglio fare qualcosa per te. Allora anch'io voglio dare qualcosa per te. voglio dare qualcosa a te perché inizi veramente ad amarti. Ecco, la meditazione adesso diventa una meditazione che coinvolge il cuore, coinvolge l'aspetto affettivo della mia vita, dall'intelligenza, dalla riflessione all'affetto, al cuore che inizia a conversare con Gesù cuore a cuore, ad amare Gesù. E quindi la meditazione si conclude con un buon proponimento. Continuo a fare la meditazione oppure meditando scopro che qualcosa nella mia vita non va. E chiaramente questo è il fine della meditazione, vedere la mia vita alla luce di Dio, vedere la mia vita alla luce di Cristo. Medito sulla passione e quindi mi accorgo che la mia vita è distante da quel mistero. Cosa devo fare, Gesù, per guarire quella situazione, per redimere quella situazione, per fare qualcosa in più per te? Allora mi impegno, domani a non dire più quella parola che può offenderti. Mi impegno domani a non fare più quella cosa che può offenderti. Quindi faccio un proponimento e così concludo la meditazione. Questa è la meditazione. Si parte con l'intelligenza, la riflessione, si arriva al cuore, al dialogo cordiale con Gesù, cuore a cuore, si conclude con un proponimento, un proposito per poter cambiare vita. E così se siamo fedeli a questo metodo di preghiera, a questa meditazione, che poi dobbiamo ognuno un po' trovare il nostro metodo, perché il fine non è il metodo è una via, il fine è parlare con Gesù, è parlare cuore a cuore con Gesù, questa è la meditazione. Se lo facciamo, cambiamo la nostra vita, trasformiamo la nostra vita diventa, la nostra preghiera diventa un sacrificio di lode, una lode che si accompagna al sacrificio, la preghiera che si accompagna alla trasformazione di noi stessi. Sì.
Serafino, benissimo. Allora, permettimi adesso prima di dar luogo, no, alla chiusura di questa nostra trasmissione pomeridiana, volevo con te fare un po' un appello ai nostri radioascoltatori. Cari, ascoltatori, amici della Radio Buon Consiglio, voi sapete qual è la missione della nostra radio, qual è la missione dell'Immacolata. Ci sforziamo con Padre Serafino, con tutti i collaboratori, inutile adesso citarli perché riconoscete voi tutti che siete più fedeli nell'ascolto. La missione è quella di portare l'Immacolata nelle case, ma soprattutto nei cuori, ecco, delle persone. E siccome voi, come sapete, la nostra radio si sostiene esclusivamente, no, con le offerte, con le vostre offerte. Noi un po' spinti da delle difficoltà che in questo periodo si stanno facendo un po' più pressanti, perché potete immaginare quanto sono costosi non solo diciamo, possedere dei canali di trasmissione, ma anche tutti i macchinari, le strumentazioni che ci vogliono per fare una trasmissione di qualità, perché altrimenti veramente si diventerebbe una piccola realtà. Vogliamo chiedervi di fare delle offerte e quindi io adesso vi leggerò e vi prego veramente di diciamo, prenderne nota, ecco, il numero di conto corrente della missione dell'Immacolata e della Radio Buon Consiglio. E il numero è quello di un conto corrente postale, numero 957 144 40. Ve lo ripeto anche meglio, 957 144 40. Ecco, intestato a missione dell'Immacolata, Radio Buon Consiglio, via dell'Immacolata, numero 6, 83 040, Frigente. Ecco, Padre Serafino, a questo punto, diciamo, lascio a te, ecco, il compito un po' di avviarci verso la conclusione di questa trasmissione, nella quale io direi che veramente abbiamo imparato delle cose fondamentali, e cioè che anche dovendo vivere, no? Perché noi tutti dobbiamo vivere, anche appunto i frati, le suore francescane dell'Immacolata, la nostra missione a Radio Buon Consiglio, diventa possibile stare nel mondo, però senza appartenere a questo mondo. Ecco, giusto in chiusura ti dicevo, in pratica noi dobbiamo in qualche modo filtrare, cioè dobbiamo allontanare da noi quelli che sono come dire, il modo di pensare di questo mondo, anche la logica, no? La logica del profitto, la logica di Mammona, questo fatto di vivere alla ricerca dei piaceri, delle sensazioni, del potere, del denaro. Ecco, tutto questo non è conciliabile, no, Padre Serafino, con lo stile con cui ha vissuto nostro Signore Gesù Cristo. Per cui davanti a noi c'è veramente una scelta. Ecco, non possiamo servire due padroni, no? Non si può servire Mammona, e il nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, lascio a te quindi, Padre Serafino, giusto come al solito, no, le formule di chiusura, la benedizione e quant'altro.
Bene, allora ringrazio tutti i nostri amici che ci hanno seguito in questa trasmissione per i loro anche interventi molto interessanti. Il Signore vi benedica per intercessione del cuore immacolato di Maria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave Maria.